Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. FF Scargo ancora sotto i riflettori della cronaca. L'ex regia potrebbe chiudere altri tre depositi, uno dei quali di Chiasso, quello di Chiasso, un progetto che non fa l'unanimità, critici i sindacati. Regno Unito, Australia, Canada, Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina. La prossima settimana altri paesi, tra cui la Francia, muoveranno un passo in questo senso. Le crescenti tensioni di Mosca nei confronti dei paesi della NATO non passano inosservate negli Stati Uniti. Donald Trump assicura sostegno alla Polonia e ai paesi baltici nel caso di nuove provocazioni. Un annuncio fatto a margine dell'esequio in Arizona di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso una decina di giorni fa. Per lo sport, ciclismo in primo piano con la medaglia d'oro nella cronometro conquistata da Marlene Rossier nell'ambito dei mondiali su strada in corso a Kigali in Ruanda. In primo piano questa sera le nuove difficoltà finanziarie di FF Scargo che, stando a quanto anticipato dalla stampa domenicale d'Oltralpe, starebbe valutando la soppressione di tre depositi, ovvero quelli di Chiasso, Briga e Bux. Ad anticipare la notizia è il Sonntagsblick, stando al quale la decisione non è ancora definitiva. Valutazioni in questo senso sono in corso, ha confermato il portavoce dell'ex regia, secondo cui al momento non è ancora possibile quantificare quanti posti di lavoro potrebbero essere cancellati. Un progetto dei risparmi che giunge a pochi mesi dall'annuncio sempre dell'FFS di chiudere altri 8 terminal, tra cui quelli di Cadenazzo e Lugano Vedeggio, con la soppressione di 65 impieghi. Una nuova notizia di tagli che non ha mancato di sollevare malcontento, soprattutto a sud delle Alpi, tra le voci critiche in particolare quelle del Movimento per il Socialismo, che in una interpellanza al governo parla di ennesimo schiaffo al Ticino e ai ferrovieri e dei sindacati avvicinati da Emanuele Ferrari.
I possibili tagli da parte di FFS Cargo erano prevedibili, visto che da anni chiude in rosso, un cambio di strategia era ormai più che necessario per far fronte ai problemi economici. Ciò nonostante, la notizia della possibile chiusura del deposito in Ticino lascia l'amaro in bocca a Luca Benato, del sindacato svizzero dei macchinisti, sezione Ticino.
La cosa che ci ha dato fastidio è che quando Alexander Munk tre settimane fa è stato giù a Chiasso il deposito, un collaboratore gli ha proprio domandato un'eventuale chiusura di Chiasso, gli ha risposto che attualmente non era in programma, però fra 10 anni non si sarebbe saputo se avrebbero chiuso o no il deposito.
Ai 15-18 macchinisti che già devono venire ricollocati a seguito della chiusura dei terminal di trasbordo di Cadenazzo e di Lugano Vedeggio, le FFS hanno detto di fare il possibile per evitare licenziamenti puntando su trasferimenti interni e fluttuazioni naturali, se ne potrebbero dunque aggiungere altri 17. Una situazione che preoccupa i sindacati, anche perché non è l'unica categoria professionale ad essere in pericolo.
C'è dentro anche tutta la filiera della cargo. Verifica, manovra, uffici, e se chiude Chiasso vuol dire che in Ticino non ci sarà più lavoro per un domani per la ferrovia dei macchinisti.
Mancanza di alternative che rende difficile il ricollocamento del personale, poiché di fatto resterebbe aperta praticamente solo la possibilità di uno spostamento oltre Gottardo.
E noi rimaniamo in Ticino, dove l'OCST ha promosso un sondaggio fra il corpo docente interpellato sulle attuali condizioni di lavoro nei vari ordini scolastici. Dalle risposte raccolte emergono preoccupazioni soprattutto per il sovraccarico di lavoro e l'eccessiva burocrazia. Formulate anche delle richieste che il sindacato inoltrerà al Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport cinese, ci dice di più Pervin Cavacioglu.
I risultati sono contenuti in una novantina di pagine. Il sondaggio dell'OCST è stato sottoposto online all'intero corpo docenti ticinese attivo nelle scuole pubbliche comunali e cantonali, così come ad alcuni insegnanti delle scuole private associati al sindacato. In un mese, tra il settembre e l'ottobre dello scorso anno, hanno risposto 631 docenti, in pratica 1 su 10, ma rappresentano tutti gli ordini scolastici in modo proporzionale e anche l'anzianità di servizio è rappresentata in modo equilibrato. Dai dati emergono queste criticità: docenti con molte classi, con molti allievi e molte sedi, difficoltà legate alla gestione dei casi difficili, insufficienza delle risorse didattiche e tecnologiche, così come il poco supporto e ascolto dalla direzione di istituto. Ma il problema sentito come quello principale è il sovraccarico di lavoro, causato sia dall'aumento delle richieste burocratiche, sia dal doversi di continuo adattare alle riforme, percepite come calate dall'alto, con scarso coinvolgimento del personale docente nelle fasi iniziali. Tutto questo è stato riferito a un impatto sulla vita privata e sul benessere personale, così come sulla qualità dell'insegnamento. Arriviamo ora alle richieste. Tra i miglioramenti proposti dai docenti, ridurre la burocrazia, contenere il numero di studenti per classe e maggior trasparenza e comunicazione. Accanto a queste richieste, il comitato OCST Docenti mette anche l'accento sull'importanza di valorizzare la figura del docente e l'attrattiva della professione, comitato che si impegnerà a portare questi risultati ai vertici del DEX.
Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo hanno annunciato di riconoscere lo Stato di Palestina, una decisione ventilata nei giorni scorsi e ufficializzata nelle scorse ore alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nel corso della quale anche altri paesi muoveranno il medesimo passo, tra cui Francia, Belgio e Lussemburgo. Non si è fatta attendere alla reazione di Tel Aviv, che attraverso il suo primo ministro ha promesso battaglia all'ONU contro quello che ha definito un pericolo per Israele. Per Benjamin Netanyahu, infatti, non ci sarà mai il riconoscimento di uno Stato palestinese, perché questo metterebbe a rischio l'esistenza dell'intera realtà israeliana. Si stima siano quasi 200.000 le persone provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti che in serata hanno preso parte, tra imponenti misure di sicurezza, alle esequie di Charlie Kirk, l'attivista filotrampiano ucciso una decina di giorni fa. Esequie tuttora in corso in uno stadio di Phoenix in Arizona, che vedono la presenza tra gli altri del presidente americano Trump e di altri rappresentanti della sua amministrazione, tra cui il suo vice J.D. Vance. Nel suo discorso di commiato, previsto momenti verso la fine della cerimonia, l'inquilino della Casa Bianca dovrebbe ricordare l'operato e l'impegno di Kirk nel sostenere e promuovere i valori patriottici, nonché della famiglia tradizionale americana, soprattutto tra i giovani. Da più parti è stato lanciato un appello e un invito a proseguire sulla strada intrapresa e segnata dal giovane influencer conservatore morto all'età di 31 anni. La Russia non è ancora di fronte ad una crisi dei carburanti, ma quasi. I prezzi alle stazioni di servizio infatti sono saliti nelle ultime settimane e non solo. In alcune regioni del paese sarebbero addirittura stati introdotti razionamenti della benzina. A causare questa situazione i continui attacchi con droni ucraini alle infrastrutture petrolifere russe che stanno compromettendo la produzione. Ce ne parla Giuseppe D'Amato.
Tutte le maggiori raffinerie della Russia europea, dal Mar Nero al Baltico fino agli Urali, sono state bombardate dall'inizio di agosto. Alcune di loro, circa una decina di impianti, sono distanti migliaia di chilometri dai confini ucraini e con loro sono stati messi fuori uso pipeline, depositi e porti petrolio. Persino lo scalo di Primorsk, nella blindatissima regione di Leningrado, è stato colpito. L'obiettivo dell'offensiva di Kiev è triplice. Primo, ridurre le entrate finanziarie del Cremlino dalla vendita di energia all'estero. Secondo, diminuire le forniture di carburante alle truppe in Donbass. Terzo, far alzare i costi del pieno per la popolazione e quindi più inflazione. Mosca non comunica mai l'entità dei danni, ma gli effetti dell'offensiva chirurgica di Kiev sono sotto gli occhi di tutti. Da gennaio il prezzo all'ingrosso della benzina è aumentato del 50%, con ripercussioni immaginabili sulla vita dei cittadini. La Russia ha annunciato il divieto totale di esportazione di benzina all'estero fino al 30 settembre. Secondo l'agenzia Reuters, in poche settimane Mosca ha perso ben il 20% di capacità di raffinazione. Ad agosto si sono registrate le più basse entrate finanziarie dalla vendita di oro nero degli ultimi 5 anni. I problemi non riguardano solo il petrolio. Putin è stato infatti costretto ad ammettere che, a causa di una minore produzione di gas, la Russia tornerà al carbone.
E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Nuova provocazione di Mosca nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Un aereo militare russo è entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, facendo intervenire l'aeronautica militare tedesca, che ha inviato 2 caccia per poi affidare la missione ai partner NATO in Svezia. Per affrontare la tensione crescente, ricordiamo, il Consiglio Nord Atlantico della NATO si riunirà martedì. Intanto negli Stati Uniti, hanno assicurato che interverranno in aiuto della Polonia e dei paesi baltici qualora Mosca dovesse continuare con queste sue prove di forza. A ribadirlo è stato il presidente statunitense Donald Trump, a margine delle esequie di Charlie Kirk, l'attivista filotrampiano ucciso una decina di giorni fa, le cui esequie si sono tenute, meglio dire, sono ancora in corso a Phoenix, in Arizona. Diamo spazio ora alle notizie sportive, con noi c'è Thierry Fontana.
Ben ritrovate e ben ritrovati. Apriamo con il ciclismo e con la medaglia d'oro conquistata da Marlen Reusser nella gara a cronometro dei mondiali di Kigali in Ruanda. La 34enne ha dominato la gara lunga 32 km mettendosi alle spalle Anna van der Breggen e Demi Vollering. Per l'elvetica si tratta della prima vittoria iridata. Nella gara maschile invece è arrivato il terzo oro mondiale consecutivo nella cronometro per Remco Evenepoel, che si è lasciato alle spalle Wine e Van Wilder. Decimo invece l'elvetico Stefan Küng. In mountain bike si è chiusa ieri a Lenzerheide della carriera di Nino Schurter. Il grigionese ha tagliato il traguardo in 24esima posizione sul tracciato di casa sua e ha dunque salutato con il sorriso i suoi tifosi dopo la gara vinta da Heatherly. Sentiamo dunque le parole del 39enne dopo la sua ultima apparizione.
Incredibile, è stato bellissimo poter vivere un'atmosfera come questa. È la giornata perfetta per chiudere con le corse, il modo migliore, nello stesso posto dove avevo vinto i mondiali nel 2018. Ma è difficile paragonare questi due momenti. Questa mattina, quando mi sono svegliato, non sapevo cosa aspettarmi. Alla fine c'era un tale entusiasmo attorno a me che mi sono chiesto se stessi per correre la mia ultima gara della carriera o se fossi al mio matrimonio. Mi portavano regali, c'era la musica. Nel 2018 è stato forse il successo più bello di questi anni da professionista e allora diciamo che oggi è stato il modo migliore per chiudere la carriera.
Per il calcio, ai sedicesimi di Coppa Svizzera, il Bellinzona è stato eliminato dal Grasshopper perdendo al Comunale per 1-0. Erano quattro le squadre di Super League impegnate. Lo Zurigo è stato eliminato a sorpresa dallo Nyonnais. Il Losanna ha vinto per 4-1 in casa del Concordia, squadra di prima lega. Tra Bosna Neuchâtel, compagine di seconda lega interregionale, e Lucerna è finita 6-0 per il Lucerna. Infine il Winterthur ha sconfitto 4-0 lo Schaffusa. Per la Serie A invece, nel derby tra Lazio e Roma, a vincere è stata la Roma per 1-0, mentre tra Inter e Sassuolo è finita 2-1 dopo le due reti di Marco e Carlos Augusto. Non è servita a nulla la risposta di Khedira. In Formula 1, nel Gran Premio di Baku, a dominare è stato Max Verstappen, che si è preso la quarta vittoria stagionale davanti a Russell e Sainz. Il leader del mondiale Oscar Piastri è uscito al primo giro, non ne ha approfittato il suo compagno di squadra Norris, che dunque resta a 25 punti di distacco nella generale. Terzo Verstappen a meno 69. Infine per l'atletica è terminata anche l'ultima giornata di gare ai mondiali di Tokyo. Non ci sono state medaglie elvetiche. Audrey Verrò nella finale degli 800 metri dopo aver fatto gara in testa è crollata nel finale chiudendo al sesto posto, oro che è andato alla keniana Odira, mentre nell'ultima gara della sua carriera Shelly-Ann Fraser-Pryce si è messa al collo l'ennesima medaglia conquistando l'argento nella 4x100 metri. È tutto, buonanotte.
Grazie Thierry Fontana. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 22 settembre. In tutta la Svizzera è previsto tempo molto nuvoloso con precipitazioni più intense a sud delle Alpi, guardando oltre invece fino a venerdì. Da martedì in tutto il paese tempo variabile, più fresco, con rovesci alternati a momenti asciutti. Oltre Alpe, limite delle nevicate in calo fino a 2100 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.